Heute
Anche
Vormittag
stamattina
heißen wir
diamo
alle
il
herzlich
benvenuto
willkommen
di cuore
in dem
a tutti
teuren
nel
Namen des
nome
Herrn,
prezioso del Signore, in particolare
speziell
a tutti gli
aus den
ospiti dai
umliegenden
paesi
Ländern
vicini
und
e
wer immer wir sein mögen,
a chi che sia, che Dio
uns
ci benedica
gemeinsam.
insieme.
Ich denke an unsere Brüder,
Io penso ai nostri fratelli che traducono, che Dio vi benedica,
weiß,
vi aiuta. Il fatto
Kupfer,
Kupfer dice,
ja
talvolta tu parli lentamente, poi viene il fuoco in te, poi tu parli sempre più veloce ed è difficile
Aber
di
Gott
tradurre,
ja
ma che Dio dà grazia per ogni cosa. Vogliamo salutare i nostri fratelli che parlano il romeno e anche coloro che parlano francese. Io penso sempre non possono ricevere tutto come noi l'abbiamo in tedesco, ciò che riguarda la riunione, ma speriamo che tutto vada bene e che la traduzione sia benedetta e tutti odono e sperimentano. Io dovevo pensare a ieri sera e anche il coro che il fratello Branham cantava con gioia: vengono dall'est e dall'ovest, vengono dal sud e dal nord, vengono dalle montagne, dalla vallata, là dove le anime si riposano. Noi possiamo anche dire questo e vivere in questi giorni. Ieri ho dato il resoconto, non voglio più darlo. Noi abbiamo alla fine del ieri sera abbiamo avuto una sorpresa. Non so se il giovane, la coppia giovane è venuta avanti, siete ancora qui. Erano soltanto in viaggio. Nel 1983 ho avuto delle riunioni in Siria, in Giordania, in Egitto, nella regione del Golfo, e quando ero a Cairo io pensavo: va ai piramidi e va nella stanza più alta. E poi l'ho anche fatto. E quando ero nella stanza del re, io ho pensato in me stesso: ora tu hai tante pena presa su di te e non vuoi entrare, sarebbe invano. Nella pratica ero sempre pronto, mi è stato dato sulla via. Ho dato un calcio alla cosa e ho pensato: qui apri tu le cose, se stanno chiuse davanti a te. E cosa devo dire? E sopra c'erano tre o quattro giovani e volevano meditare.
E
uno era un... coppia era della Germania e loro meditavano e io sono arrivato, avevano il loro piccolo registratore, volevano registrare queste meditazioni e così innalzare in sfere più alte. E quando ho capito tutto, ho semplicemente detto: signore e signori, io propongo di pregare insieme. E anche l'hanno fatto, insieme abbiamo pregato. E il giovane mi disse: chi siete voi? Datemi il vostro indirizzo, io sono. Basta il mio nome. E ieri erano in mezzo a noi. Fratello Frank, tu puoi ricordarti in quel tempo, il 83, nella piramide, nella stanza del re. Volevo meditare e tu sei venuto e tu hai pregato con noi. Ciò non ci ha mai abbandonato. E ora servono il Signore e ora appartengono a Gesù Cristo. È semplicemente bello, ovunque uno sia, quanto si usa un po' di forza per entrare dove è chiuso, ma si deve usare la forza per poter entrare. Capite ciò che penso? Non dovete meditare in pace, dovete essere messo in intranquillità tramite una preghiera finché vengano nel riposo in Dio. Infatti Russ l'ha detto, alcuni l'hanno già udito, era bello, bello, beato l'uomo dove egli è, ha il coraggio di pregare o di dare testimonianza ciò che possa essere. Ad un tratto, in qualche luogo, la benedizione ritornerà e degli uomini troveranno la via al Signore. Oggi dobbiamo continuare con il tema di ieri sera. Non importa, si parla, se è per la prima volta, ci sono ancora delle domande aperte e con l'aiuto di Dio vogliamo anche oggi meditare alcuni passi biblici dalla Bibbia affinché sia chiaro dalla Bibbia. Voi sapete che ci sono degli eletti, ci sono dei chiamati, sappiamo che c'è la sposa e che c'è una chiesa e che la sposa, quale schiera vincitrice, nascerà dalla chiesa. Sappiamo che Dio è con Israele, ha fatto l'inizio con i 144.000 e poi sta scritto, e poi Israele nel suo intero sarà salvata, perché da Sion verrà il Salvatore. Ci sono molte cose nel regno di Dio, non siamo gli unici, non preoccupatevi, Dio ha pianificato alcune cose e le eseguirà. Vorrei leggere in Matteo 4 prima ciò che riguarda al regno di Dio, affinché che possiamo ricevere chiarezza sul regno di Dio, i misteri di Dio. In Matteo, nel capitolo 4, vorrei leggere il versetto 23. Matteo 4, 23. E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando l'Evangelo del Regno, sanando ogni malattia e ogni infermità fra il popolo.
Qua
l'abbiamo già messo in luce, l'abbiamo messo e accentuato che tutte coloro e tutto ciò che appartiene al regno di Dio devono essere incluso nella predicazione, non predicare di un lato solo, ma che possiamo predicare tutto secondo la rivelazione che Dio ci ha dato in questo tempo per grazia, rivelazione tramite lo Spirito, tramite una chiamata, una bocca chiamata. Sappiamo che non c'è mai stato un tempo in cui la parola di Dio in modo così chiaro e così grande è stata rivelata come in questi giorni, e noi non ci vergogniamo. Piuttosto, per noi è un privilegio, perché possiamo riconoscere ciò che Dio, secondo la sua parola, fa nei nostri giorni. Perciò non ci vergogniamo dell'uomo che egli ha usato in modo particolare, il nostro caro fratello Branham. Qui ci viene detto, Gesù ha cominciato a insegnare e ha annunciato l'Evangelo del Regno. Non soltanto ha predicato, egli ha insegnato. È una grande differenza tra una predicazione e un insegnamento. Un insegnamento entra nei particolari. una predicazione, ci sono alcune cose che possiamo dire, ma in un insegnamento ci sono dei particolari che vengono portati al popolo di Dio così che può essere creduto. In Matteo 6, vorrei leggere il versetto 10. Matteo 6, versetto 10. Qui sta scritto subito in collegamento con la preghiera del Signore: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta nel cielo. I discepoli hanno chiesto: ora tu dai adesso il regno ad Israele? E il Signore dice: non dovete conoscere il tempo, ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Che possiamo andare alla parte principale. Io leggerò diversi passi e soltanto ai punti a ciò che deve essere spiegato. Matteo 13, 19. Qui sta scritto: tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la intende, viene il maligno e porta via quel che è stato seminato nel suo cuore. Questi è colui che ha ricevuto la semenza lungo la strada. Possiamo udire la parola di Dio e accettarla, ma se non tramite lo Spirito Santo viene rivelata, allora non saremo una parte della parola. La parola viene e se ne va. Noi l'udiamo, ma non la campiamo, non la possiamo ordinare. Ma poi, quanto ci viene rivelato tramite rivelazione divina e abbiamo la comprensione divina sulla parola tramite rivelazione divina, allora siamo una parte della parola, allora rimane in noi. È una differenza se viene e se ne va, o se noi soltanto udiamo, o se la parola può rimanere in noi. Che Dio me lo dà a me e a noi tutti, che la parola rimane in noi e che noi rimaniamo nella parola affinché Dio possa fare ciò che Egli vuole. In Matteo 13 leggiamo il versetto 38. Matteo 13, 38. Qui sta scritto: il campo è il mondo, la buona semenza sono i figlioli del regno, le zizzanie sono i figlioli del maligno. Qui perfino sono nominati figli di Dio che tramite la semenza divina della parola sono stati generati tramite lo Spirito e sono nati quali figli del regno. Poi, come entriamo nel regno di Dio? Gesù disse in Giovanni 3, se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno. L'abbiamo già detto, il principio di Dio è in questo, che Egli vuole avere dei figlioli della stessa natura. Io ho già detto qui, quanto Dio il Signore ha creato il primo Adamo, era all'immagine di Dio, non aveva la vita di Dio, non aveva la mente di Dio, non era proceduto da Dio. era solo fatto all'immagine di Dio. E aveva poi un corpo fatto di carne, dunque terreno. Il secondo Adamo ha seguito un traguardo più alto. Egli è venuto da Dio. Gesù disse: credetemi che io sono proceduto da Dio e che io sono nel Padre e che il Padre è in me. Questa è questa nuova creazione, la nuova creazione generata dallo Spirito, la stessa natura riguardo alla Trinità, a unità, non è neanche necessario. Dio non si è rivelato affinché noi litighiamo in merito, si è manifestato in Cristo e si è manifestato a noi tramite Cristo. Egli l'ha manifestato e ha detto: tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Ma anche noi questo oggi dobbiamo riconoscere e dobbiamo anche noi essere generati dallo stesso Spirito per essere la stessa natura come il nostro Redentore. E così conosciamo. Ora non è stato manifestato quel che saremo. Sappiamo che quanto Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli. Non è soltanto una promessa, ma è una realtà di Dio. Quanto viene il compimento, i redenti saranno simili al Redentore. Si tratta della prima schiera. Voglio leggere in Matteo 13, versetto 52. Allora disse loro: per questo ogni scriba ammaestrato, ogni scriba ammaestrato per il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Ciò appartiene a ciò che entrambi trovano, che l'Antico e il Nuovo Testamento sullo stesso denominatore. Quanto il Signore Gesù, dopo la sua risurrezione, parla con i suoi discepoli, era in mezzo a loro. Non si trattava del tempo, ma delle cose del regno di Dio. Atti 1, versetto 3. Atti 1, versetto 3, ai quali anche dopo ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni e ragionando delle cose relative al regno di Dio. In quel tempo era ciò che egli voleva ed è anche oggi. Noi dobbiamo sapere ciò che Dio fa nel suo regno e essere partecipi di ciò. Ieri ho parlato riguardo all'opportunità che Apocalisse 7, la grande schiera che è menzionata, potrebbero essere le vergini stolte che vanno verso lo sposo, ma che non erano pronte per essere alle nozze. Riguardo già qualcuno mi ha parlato ed è bene così, come talvolta ci sono dei passi biblici quasi simili ma non lo sanno. Io faccio un paragone perché la domanda la troviamo in Matteo 25, Matteo 25, versetto 12. Ma egli rispondendo disse: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Mettiamo il peso alla domanda. Io non vi conosco, ma poi è così in gli altri passi biblici, in ogni descrizione, dobbiamo prendere il tutto davanti agli occhi. Nel versetto 1, Matteo 25, 1, allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. Dunque, non soltanto gli uni, ma tutte sono andati sulla via, hanno udito della venuta dello sposo, tutti avevano le loro lampade, bruciavano. La differenza che uno aveva preso la riserva con loro e gli altri avevano soltanto le lampade, ma poi il Signore dice: io non vi conosco. Conoscere, che è riconoscere, conoscere, se è sempre la stessa cosa. Ciò che riguarda alle nozze dell'agnello, abbiamo questo gruppo. In questo caso non ha raggiunto il traguardo, la condizione per la schiera e per il matrimonio non era adempiuto riguardo alla cena delle nozze, non l'hanno riconosciuto. Ma vorrei leggere il passo come è stato detto a coloro che hanno fatto grandi miracoli nel nome del Signore e non si sono preoccupati di ciò che si tratta. Matteo 7, e state attenti quale formula Dio usa. Matteo 7, versetto 21. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatte in nome tuo molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi conobbi mai, dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Notate, è un altro modo di dire: dipartitevi da me. Avete usato il mio nome, ma avete detto Signore, ma non avete preso cura di ciò che ho detto. Avete fatto la propria affare nel mio nome e siete voi stati glorificati. Andate via da me, dipartitevi da me, io non vi conobbi mai. È una cosa totalmente diversa ed è anche un altro gruppo di coloro che in questa ultima generazione, i carismatici qui, carismatici là, hanno fatto miracoli e segni in ogni parte del mondo, il nome di Gesù qui, il nome di Gesù là. Ma il nostro Signore, voi dite che sono Signore, è giusto perché io lo sono. Se voi mi chiamate Maestro e se io vi ho dato un esempio, anche voi siete obbligati di fare ciò che io ho fatto a voi. Dio vuole avere coloro che sono facitori della parola e non soltanto uditori. Là un gruppo di persone che dicono: Signore, Signore, noi abbiamo fatto e questo e questo e quell'altro, è tutto nel tuo nome. E il Signore dice: dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità. In Matteo 25 vi è la cosa totalmente diversa. Si tratta soltanto che il primo traguardo, il traguardo principale, non è stato raggiunto. Non ho saputo molto di queste Olimpiadi a Seul, ma sapete che non tutti hanno oro a casa, alcuni hanno argento, altri bronzo. Non ognuno può essere il primo, può portare oro a casa. E qui nel paragone Paolo ha detto in quel tempo, e egli scrive in Corinzi, voglio leggere se lo trovo, in Corinzi, che non ognuno sarà coronato, ma coloro che realmente hanno combattuto secondo la parola. Deve essere in primo Corinzi nel capitolo 9, versetto 24. Primo Corinzi, capitolo 9, versetto 24. Non sapete voi che coloro i quali corrono nello stadio corrono ben tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Vediamo ciò di cui si tratta. Noi siamo nello stadio e corremo, ma ora viene il consiglio, ci viene detto e messo nel nostro cuore. 25. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa. E quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. In quindi corro, ma non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non che come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, che qualora dopo aver predicato agli altri, io stesso non sia riprovato. Non importa chi siamo, dobbiamo avere una cosa davanti agli occhi, che non è l'inizio, ma che è la fine, che sarà coronata. E soltanto là, quando il consiglio di Dio è in mezzo al popolo di Dio, ci può essere una simile cosa. Tutti gli altri fanno la propria cosa senza avere un traguardo davanti agli occhi, e perciò oggi si corre dietro a qualcuno, domani a qualcun altro, non importa dove viene fatta la migliore propaganda e chi è il migliore vince la corsa. Ma i figli di Dio non corrono qua una volta là, una volta qua, sono stati messi da Dio nella corsa. Non un traguardo umano è davanti a loro, ma il traguardo divino di cui Paolo ha detto. Io dimentico ciò che è dietro a me e io vado avanti. Proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. E in Ebrei sta scritto: noi tutti che siamo consapevoli del traguardo, ci sono degli uomini che hanno un grande traguardo, il più alto traguardo. che veramente che possono essere cambiati e rapiti e essere cambiati nell'immagine di Gesù. Quanti di noi desideriamo arrivare a questo traguardo? E ciò per la grazia di Dio. Siamo già bene nella corsa, dobbiamo abbandonare tante cose, tanti pesi che ci opprime, e poi Giacomo lo dice nel capitolo 5 che dobbiamo abbandonare e che dobbiamo aspettare la venuta del Signore per andare incontro a Lui. In secondo Corinzi nel capitolo 11, secondo Corinzi capitolo 11 dal versetto 1. Oh, quanto desiderei che voi sopportaste da me un po' di follia, ma pure sopportatemi, poiché io sono geloso di voi, di una gelosia di Dio. Perché? Perché vi ho fidanzati ad un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Io vi ho fidanzati ad un unico sposo. Già il Signore ha detto nell'Antico Testamento: io mi fidanzerò con te e per tutta l'eternità. Dio l'ha già detto tramite i profeti dell'Antico Testamento, e in quel tempo, quanto Giovanni ha iniziato il suo, chi ha la sposa è lo sposo, e l'amico dello sposo sente questa chiamata e si rallegra. Voi conoscete il passo biblico. Qui Paolo ha detto: io sono geloso di una gelosia di Dio. Paolo era preoccupato che le persone non sono soltanto credenti, ma che servono il Signore in ubbidienza e che possono arrivare al traguardo. Devo dire, io credo che il mistero del fratello Branham nello stesso modo era pensato, e perciò non poteva fare alcun compromesso. Doveva annunciare il messaggio divino in modo affinché possa liberarci da tutte le traduzioni, affinché possiamo servire il Signore e che possiamo arrivare a questo alto traguardo. Io sono gioso di voi, di una gelosia di Dio. Nulla sarebbe più terribile che un uomo di Dio dovrebbe vivere che ha usato dei giorni, degli anni del suo ministero senza che ha trovato frutti dal Signore. E io penso alla visione del fratello Branham, quanto ha visto la sposa. Non è venuto le lacrime quanto ha fatto questo reso conto di questa speranza. Ora tu vedrai la sposa. Voi sapete ciò che è. E ecco, gli è stato mostrato la sposa come era all'inizio, una sposa meravigliosa, senza macchia né ruga, e camminava a passo di cadenzo. E poi ad un tratto viene un'altra sposa che ballava, e ecco, avanti c'era una donna con un naso che era come una strega e conduceva tutto con musica rambazamba. E poi cosa devo dire? Poi gli viene detto: questa è la sposa degli Stati Uniti. che veramente è stato male, non l'ha detto. Possiamo immaginarci.
Wer das Tonband hört,
bekommt
es doch mit.
Chi ode il nastro, chi soltanto lo legge, forse, ma quanto udiamo sul nastro, egli, l'uomo di Dio dice, Signore, questo è il risultato di tutti gli anni del mio ministero.
E
il fatto Brana piangeva e poi ha detto, Signore, abbi grazia, e voi conoscete come è stato ad un tratto, ha di nuovo guardato, e poi è venuto una sposa come era prima, e noi crediamo di tutto cuore, non soltanto nel frattempo, ma ciò alla fine di questo ministero divino, in base al sarà quale sposa preparata senza macchia né ruga sarà davanti al Signore. Non vogliamo soltanto essere in un combattimento. Ero anche uno sportivo, non lo si vede più, ma potevo sempre bene camminare
e
volevo sempre arrivare al traguardo. Era nella scuola, talvolta ho fatto in modo diverso, ma quanto si tratta di raggiungere qualcosa, ero sempre pronto. Così dobbiamo anche essere, così spiritualmente. Se si tratta di raggiungere il traguardo eterno, non possiamo guardare l'uno all'altro se non abbiamo fatto i compiti di scuola, ma dobbiamo realmente prendere cura che abbiamo udito la parola che si è stata rivelata, che abbiamo capito ciò che è stato insegnato e che siamo una parte della faccenda e che veramente siamo certi di Dio e della sua parola. Paolo voleva portare al Signore una sposa santa. Egli dice in quel tempo, in secondo Corinzi, io temo come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e sviate la semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Realmente, ancora oggi ci sono degli uomini che si lasciano prendere, non va abbastanza veloce, non c'è troppo chiasso, e questo l'abbiamo detto. Il nostro compito ora è di annunciare la parola rivelata fino all'estremità della terra, perché il compimento che Dio farà deve accadere nel mondo intero. E prima che questo compimento possa accadere, tutti i popoli, lingua e nazioni e tribù devono aver udito questo ultimo messaggio per aver ricevuto ciò che Dio fa in questo tempo. Forse io sento più questo che altri, ma io desidero, non voglio anticipare il Signore, vorrei che Egli possa alzarsi e che possa andare avanti a noi, come Mosè ha detto, Signore, se tu non vai avanti a noi, allora non andremo. E quando il Signore si alza, allora ci alzeremo con Lui. Perché il terzo esodo sarà un esodo con Dio. che egli, egli dirà: lascia andare il mio figlio.
Da steht nicht das Wort meinen Knecht,
non è la parola il mio servitore, ma il mio figlio, perché dall'Egitto ho chiamato il mio figlio, il mio popolo, come esattamente è la parola di Dio, se ci viene rivelata dallo Spirito Santo. In questo contesto voglio mostrarvi qualcosa e io leggo in secondo Samuele capitolo 7 versetto 14. Secondo Samuele 7 versetto 14: io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figliolo. Fin qui è buono. Potete leggere poi con me. Io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figliolo. Rimanete là e poi leggiamo Ebrei capitolo 1. Ebrei capitolo 1. E voi vedrete qui questa parola meravigliosa. Ebrei 1, versetto 5. Infatti, a quale degli angeli disse egli mai: tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato, e di nuovo io gli sarò padre, e egli mi sarà figliolo. Poi l'uomo di Dio cita dall'Antico Testamento, non dice niente. E dico: perché no? Ora leggiamo tutto il versetto in secondo Samuele 7. Io sarò per lui un padre e egli mi sarà figliolo. E se fa del male, lo castigherò con verga d'uomo e con colpi da figlio d'uomo. La prima parte è così bella e perfetta del nostro Signore in modo maestoso, ma la seconda parte, se fa del male, può essere il figlio di Salomone, può anche per noi. Egli era il Signore. Se egli avrebbe mancato tutto, era mancato. Egli era il perfetto e ha fatto sempre il perfetto e ha tolto la potenza alla morte. Vediamo, lo scrittore non l'ha più detto perché non si trattava del Signore quale figliolo. Tutti mi guardate, ma è giusto al 100%. Tutto ciò che è nella Bibbia è giusto. Così anche nel profeta Isaia riguardo si parla del giorno della, e il Signore si è fermato dove doveva fermarsi, perché era il giorno del Signore. Il giorno della vendetta non era venuto. Che possiamo prendere che era Paolo qui, egli si ferma a questo punto con la prima parte e dice: un'altra volta io gli sarei padre e egli mi sarà figliolo. Crediamo che questo si riferisce al nostro Signore. Un'altra domanda anche qui al singolare, al 100%. Io gli sarò padre e egli mi sarà figliolo. E nel Nuovo Testamento, come Paolo ha usato questa parola, e al plurale, a tutti i figli e figlie di Dio. E allora saprete perché la seconda parte in secondo Samuele 7,14 non è stato scritto in Ebrei 1. Noi possiamo mancare e allora il Signore ci deve castigare e ogni figlio e ogni figlia egli li castiga e perché è un buon padre. Amen. Ora leggiamo questo secondo Corinzi capitolo 6 dal versetto 16. E che armonia c'è il tempo di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio dell'Iddio vivente, come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio e essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro, e io vi accoglierò e sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Lo stesso passo, la stessa parola di secondo Samuele 7,14 viene detto e questo riguardo ai figli e figlie di Dio viene usato nella stessa misura. Quanto Gesù in Giovanni ha detto, non toccarmi perché non sono andato al mio padre, al Dio mio, al Dio vostro. Egli doveva essere il primogenito in mezzo a molti fratelli, doveva essere l'inizio della nuova creazione. La stessa parola viene usata per tutti i figli e figlie di Dio. Il Padre Celeste non è soltanto il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, Egli anche è il Padre di noi tutti, perché noi dobbiamo pregare non Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, Egli è Padre soprattutto ciò che è figlioli, così sta scritto, sta anche scritto, ora siamo figli di Dio e non è ancora stato manifestato ciò che noi saremo, l'avete capito bene, lo stesso passo, la prima parte soltanto riguardo al nostro Signore, come in Ebrei 1, versetto 1 è stato scritto, e anche riguardo a noi tutti, in secondo Corinzi, nel capitolo 6, nell'ultimo versetto. Io sarò per te un padre. Io sarò per te un padre. Ma ora si pensa alla Chiesa che è inclusa, tutti i figli e figlie di Dio che sono stati riportati allo stato primitivo, per loro vale la stessa parola. Io sarò per voi un padre e voi mi sarete figli e figlie, dice il Signore l'Onnipotente. Lo siamo o non lo siamo? Sì, lo siamo. Per grazia lo siamo diventati. In Giovanni 1, primo Giovanni, non secondo la volontà di un uomo, ma siamo nati da Dio. Molti passi potrebbero essere letti ciò che Dio voleva fare e che ha iniziato in Cristo. Egli lo continua finché possa dire, ecco io e tutti coloro che tu mi hai dato. Anche già nell'Antico Testamento È scritto nell'Antico Testamento tutto ciò che era nell'Antico Testamento riguardo è stato profeticamente detto riguardo alla storia del Nuovo Testamento e tutto si adempie. Un altro paragone in Isaia nel capitolo 54, Isaia 54, esulta, o sterile, tu che non partorivi, dai in grida di gioia e rallegrati, tu che non provavi doglie di parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che ha marito, dice il Signore. Ditelo sinceramente, chi di noi con questo testo avrebbe potuto parlare della storia della salvezza? Avremmo scosso la testa dicendo, caro Dio che si trova solo, dove è qui la tua donna nell'Antico Testamento a cui è stato detto in Geremia, Osea, è Dio che parla a Israele, cioè tu sei la mia donna, e esulta, o sterile, dai in grida di gioia, che Dio sia ringraziato per gli apostoli, che Dio sia per ogni rivelazione della sua parola e del suo spirito. Se noi leggiamo in Galati, vediamo qui la dichiarazione dato da Dio. Galati capitolo 4, Galati capitolo 4, dal versetto 24, potete leggere prima e dopo. 24, queste cose hanno un senso allegorico, poiché queste donne sono due parti, una del monte Sinai, generata per la schiavitù, ed è Agar. Infatti Agar significa, cioè il monte Sinai in Arabia, e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente, che è schiava con i suoi figlioli. Ma la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre. Infatti sta scritto, rallegrati sterile che non partorivi, prorompi in grida tu che non avevi provato le doglie del panto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi di quelli di colei che aveva marito. Notate come gli apostoli questa parola l'hanno usato nella storia della salvezza. E se poi legge il versetto 20, ora fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. Amen, amen. Gerusalemme, la Gerusalemme celeste, questa è la nostra madre, e il popolo ci riporta nel cielo e non ritornerà a vuoto se non ha fatto ciò per cui Dio l'ha mandata. Tutti i teologi avranno fatto lo stesso errore, avremmo pensato alle nazioni e le altre a Israele. Paolo aveva davanti agli occhi, aveva la chiesa dei primogeniti, che siano giudei o gentili, che hanno la circoncisione del cuore, che hanno ricevuto il sigillo dello Spirito Santo per la giustificazione di fede. Che siano giudei o gentili, che hanno la circoncisione del cuore, che hanno ricevuto il sigillo dello Spirito Santo per la giustificazione di fede. Giustificati tramite la fede nel Signore Gesù.
in Knechtschaft befunden.
Sappiamo, Gerusalemme era nella schiavitù. Mettono tanti pesi su di voi e voi, ma non fanno nulla. E perciò ha detto: venite a me, voi tutti che siete affertigati e oppressi, e io vi darò riposo per le anime vostre. Possiamo sempre diventare sempre più riconoscenti per il Nuovo e l'Antico Testamento. Non diventa sempre più grande per voi? È veramente in un modo maestoso come gli apostoli nel Nuovo Testamento hanno preso la parola dell'Antico Testamento, e se noi parliamo come Lutero l'hanno eseguito, oggi diciamo hanno portato la dimostrazione, hanno mostrato qui è la promessa e qui l'adempimento. E così riconosciamo che Dio veglia sulla sua parola per adempierla, ma deve essere capito spiritualmente. Io penso ciò che il fatto Branham ha menzionato, il suo ministero ricevuto da Dio, ma quanto l'ha messo sul fondamento biblico, i suoi amici sono diventati nemici. Sappiamo che tu sei un uomo mandato da Dio, l'uomo che ha scritto con tutte le esperienze, un uomo mandato da Dio, che era un testimone oculare, un uomo mandato da Dio. Possiamo leggere tutto un libro, ma quanto si tratta, allora non capiamo perché abbiamo scritto. Naturalmente, le cose soprannaturali erano meravigliose, era bello agli uomini, e nessuno diceva, nessuno ha i doni che tu hai. Ma quanto il tempo era adempiuto questo mandato da Dio, qui si adempie le promesse del profeta Malachia. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Allora non era più un'amicizia e gioia nella casa di Dio, sono diventati divergenze. L'uomo di Dio voleva portare chiarimenti tramite la parola, ma tutti coloro che non potevano piegarsi sotto la parola e sono andati in errore fino ad oggi. Se Dio fa qualcosa, viene il tempo in cui il ministero viene messo sul fondamento biblico, e poi si dividono gli spiriti, e alcuni vanno avanti, gli altri rimangono indietro, pensando di conoscere. Io non voglio nominare, ma ci sono due uomini che negli Stati Uniti prima hanno detto la stessa cosa, di essere Elia, che doveva venire prima della venuta del Signore. E questo uomo ha parlato anche di questi uomini e ha scritto per convinzione, e il terzo non ha più parlato per convinzione, altrimenti doveva correggersi. L'ho già detto, Mohammed già si è appellato e a Malachia gli ultimi versetti, che è l'ultimo profeta, e poi dopo di lui sarebbe venuto non la pretesa, ma la conferma, l'intimazione di Dio, dalla dimostrazione divina. Ognuno può dire io sono questo o quell'altro, ma quanto Dio dà la conferma.
E
abbiamo udito sempre questo da una bocca chiamata, e voglio che lo giudicate davanti al Signore. Matteo 17, vediamo l'esperienza dei discepoli col nostro Signore sul monte della trasfigurazione. Sono venuti Mosè e Elia.
E
noi vogliamo qui fare tre tende, una per Mosè, per Elia, una per te. Era molto bello, ma poi è venuto la luce, la nuvola,
e i suoi
erano chiariti, eccetera, eccetera. E i discepoli, è venuto Mosè e Elia, e hanno parlato con lui, e Pietro ha detto a Gesù, e così via. Per favore, notate qui, perché la domanda è venuta. Qui leggo nel versetto 10, e i discepoli gli domandarono, perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Egli rispose, Elia e Mosè erano già sul monte, poi sono scesi dalla monte, e gli scribi dicono prima deve venire Elia. E perché dicono questo gli scribi?
E
colui che non aveva conosciuto bene la parola, come poi è stata rivelata dallo Spirito, egli rispose, certo, Elia deve venire e ristabilirà ogni cosa. Questo è nel futuro, ognuno che ha già lo sa, e per il futuro è stato parlato, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. E noi diciamo Amen a questo, tutto il popolo dice a questo Amen. Versetto 12, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Anche a questo diciamo Amen, noi diciamo anche Amen. A qui non possiamo dire Amen se poi leggiamo il versetto e poi allora non diciamo Amen. Ma l'undici e l'undici versetti, e possiamo la sua esistenza. Elia è venuto, era Giovanni il Battista, e Elia deve venire, era l'uomo di Dio davanti alla venuta del Signore. Oh, vogliono ammaestrare. Gesù ha detto, è già venuto. Naturalmente ha detto questo, ma non ha annullato la prima cosa. No, ha detto soltanto chiarezza, che Dio sia ringraziato. Quanto è stato chiesto, sei tu Elia? Non lo sono. Anche questo è strano, come tutto si mette insieme. Egli ha detto, egli verrà nella potenza di Elia per preparare la via al Signore. E in quel tempo sono passati 2000 anni
e
la terra non è stata bruciata dal fuoco, come viene detto, dal giorno del Signore. Vediamo quanto è importante che ogni passo biblico, di prenderlo e di stare attento a ciò che viene detto. e anche di avere la mente di Cristo e avere chiarezza divina, ciò che viene pensato, ciò che il Signore ha detto nella sua parola, Elia deve venire e ristabilirà ogni cosa. E Pietro poi l'ha detto nella sua predicazione a Pentecoste, che verrà il tempo di refrigerio e che poi Gesù ritornerà quando tutto sarà restaurato, come è stato detto per la bocca dei profeti fin dai tempi antichi. Non è più importante in questi giorni di avere la comprensione divina della profezia, e dobbiamo avere una comprensione esatta del consiglio di Dio in questi giorni, che non mettiamo ogni cosa sopra sotto, ma che ognuno sia ordinato e annunciamo in base alla Sacra Scrittura. Non vogliamo soltanto predicare, ma insieme vogliamo udire la parola di Dio e vivere il Signore. Riassumiamo, noi vediamo che Dio nell'Antico Testamento ha dato delle profezie dai profeti, che egli, quando è venuto il tempo dell'avvento, ha vegliato affinché la sua parola fosse adempiuta al tempo giusto, ha avuto degli uomini che poteva udire, che queste parole sono state scritte affinché possiamo avere delle informazioni di divine. Sono riconoscente al Signore per il Nuovo Testamento, riconoscente per l'ammaestramento, per la prova, che possiamo essere orientati come la storia della salvezza è avanzata. Anche questo abbiamo visto, ciò che è scritto al singolare riguardo al Figlio di Dio e ciò che concerneva Lui. Poi nel Nuovo Testamento è stato dato la seconda parte che concerne i figli e i figlie del Nuovo Testamento, non più riguardo a Lui, ma a noi, perché Egli è un sommo sacerdote, che chi pecca è del diavolo. E poi dice: noi tutti possiamo sbagliare, ma uno era perfetto. E su questa terra, per noi, persone fallibili, quale generazione storta e imperfetta, ha pagato il prezzo per redimerci, per darci la vita eterna, per grazia. Avete notato in quale contesto la parola nel Nuovo Testamento prende riferimento al voi popolo mio, venite fuori, non toccate nulla di impuro e io vi accoglierò, sarò per voi figli e Dio e sarò il vostro Dio. Non tutta la massa dei credenti che vanno avanti come il vento, ma voi popolo mio, separatevene, non toccate nulla di impuro e io vi accoglierò, sarò per voi un padre e voi sarete per me figlie e figlie, dice il Signore Onnipotente. A chi è indirizzato la parola a quelli dei primogeniti, quelli che sentono che si lasciano separare e che vanno col Signore sulla via stretta, ma è l'unica via che conduce al traguardo. Chi vuole raggiungere il traguardo deve prendere su di sé, o proprio su di sé, di portare la croce e di seguire il Signore finché passiamo dal credere al vedere. Che sia lodato il glorioso nome del nostro Signore a coloro che vogliono essere battezzati, se ci sono uno o più. Ho udito che saranno dei battesimi. Chi vuole essere battezzato? Uno, due, tre, quattro. Sì, in ogni caso sono quattro fratelli e sorelle. Ebbene, credo che tutti sanno ciò che il battesimo significa, che non vogliamo leggere. Tutti coloro che si sono consacrati al Signore, che sono diventati e che hanno ricevuto la giustificazione tramite Cristo il Redentore, si lasciano battezzare biblicamente nel nome di Gesù Cristo per confermare che i loro peccati sono perdonati. Nel battesimo non è il perdono dei peccati, non è dopo il perdono, il perdono è soltanto nel sangue dell'agnello, che egli ha versato il suo sangue per molti, per il perdono dei peccati. Non abbiamo scelta. Esattamente, dobbiamo essere in armonia con la parola. Il battesimo è una conferma che il credente è diventato credente tramite la fede, che ha ricevuto il perdono tramite il sangue dell'agnello, ha ricevuto il perdono dei peccati. E il secondo passo poi che Dio possa benedire queste parole in coloro che vogliono essere battezzati. Vogliamo alzarci e pregare, e mentre chiniamo il capo, chiudiamo gli occhi e apriamo il cuore davanti a Dio. Voglio chiedere se c'è qualcuno qui che vuole consacrare la loro vita al Signore. Alzate la mano, c'è qualcuno? Grazie. Ancora qualcuno? C'è qualcuno con altre domande che vuole portare davanti al Signore e credete che Egli vi esaudirà? Alzate la mano, che Dio vi benedica, che Dio benedica, che Dio benedica ovunque. C'è un inno dove sta scritto: più grande la distretta non è più grande del colui che ci aiuta. Egli è più grande, più potente di ogni malattia, è grande, più potente, egli è l'onnipotente, egli ha detto: a me è stato dato ogni potenza nel cielo e sulla terra. Cantiamo: sol abbi fede, sol abbi fede, ogni cosa è possibile.
Jesus ist hier.
ogni cosa.
Alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier.
Padre Celeste, di cuore ti ringraziamo per la tua presenza, per la tua santa, preziosa parola, per la luce della parola profetica, per i contesti che ci mostra sempre più chiari. Caro Signore, chi siamo noi che possiamo udire tutto ciò e vederlo e che possiamo viverlo? Dio fedele, non è se noi possiamo contarci in mezzo a coloro che hai messo da parte per rivelare i misteri, per aprire loro la comprensione. E tu hai detto, a voi è stato dato di conoscere i misteri del Regno di Dio. Caro Signore e Dio, iniziando dai misteri della tua rivelazione in Cristo Gesù, il nostro Signore, con la rivelazione dei misteri della sposa e con tutto ciò, Signore, per grazia tu ci hai dato una veduta insieme. Ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome meraviglioso e a coloro che tu hai rivelato, che ti lodano e ti ringraziano e ti adoriamo. Alleluia, onore e gloria a te, Signore. È diventato tutto così chiaro, è come se fosse seduto ai tuoi piedi e udito le parole della tua bocca. Onore e gloria a te per tutto. Ora mettiamo tutti coloro che hanno bisogno di preghiera, che hanno alzato le loro mani, che tu possa salvare, guarire, liberare, benedire con spirito e fuoco, battezzare e in tutto e soprattutto che tu possa dare chiarezza, benedire coloro che fanno il passo del battesimo. Sei con loro, Signore, purificali, lavali tramite il sangue dell'agnello, che fanno il passo di una buona coscienza con te. Benci tutti coloro, anche nella Cecoslovacchia, il nostro caro fratello Witt. Benci tutti coloro che hanno richiesto di preghiera in modo particolare. Stendi il tuo braccio, confermi la tua parola, che grandi miracoli e segni avvengano, perché tu sei un grande Dio. Alleluia, oh Signore, vivificaci, tocca le nostre labbra, la nostra lingua, che lodiamo il tuo nome, perché tu hai fatto grandi cose in noi. Lodato e glorificato sia il tuo nome, ora e per tutta l'eternità. Amen.